Buonasera, diamo inizio al Consiglio Comunale della seduta del 28 ottobre 2019. La parola allo dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni, Tebasti, Gardini, Guerzoni Marco, Zaccarelli, Bozzoli, Arletti, Lasagni, Panini, Rubbiani, Vandelli, Costa, Lugli.
Quindi, il punto numero 1, l'approvazione verbali della seduta precedente del 20 settembre 2019. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale istituta precedente, voti favorevoli 10, un astenuto Rubbiani. Recepimento della delibera di Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna numero 186-2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione, voti favorevoli 7, astenuti 4, Rubbiani, Vandelli, Costa, Lugli. Approvazione bilancio consolidato del gruppo comune di Campogalliano, esercizio 2018. Voti favorevoli 7, 4 astenuti, Rubbiani, Vandelli, Costa, Lugli. Ratifica variazione numero 13 a bilanci previsione 2019-21, voto favorevoli 7, 3 contrari, Rubbiani, Vandelli, Lugli, 1 astenuto, Costa. Delega all'Unione Terre d'Argine per l'iscrizione all'albo di servizio civile universale e approvazione dello schema di convenzione tra Campogalliano, Carpi, Novi, Soliere e l'Unione, voto favorevole unanime. Convenzione ex articolo 30, decreto legislativo 267, articolo 10 DPR 465-97 per la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale tra i comuni Soliere e Campogalliano, proroga, voto unanime. Ordine del giorno presentato alla lista civica Progetto Campogalliano del 2 luglio 2019, oggetto Casa dell'Acqua, acque non solo, voti favorevoli 4, voti contrari 7, Guerzoni, Tebasti, Gardini, Guerzoni, Marco, Bozzoli, Arletti, Panini. Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle del 17 luglio ad oggetto mozione micromobilità elettrica, voti favorevoli 1, 7 contrari, Guerzoni, Tebasti, Gardini, Guerzoni Marco, Bozzoli, Arletti, Panini, 3 astenuti, Vandelli, Rubbiani e Costa.
Qualcuno desidera la parola? Nessuno? Mettiamo i voti. Chi è favorevole? Unanimità. Allora, passiamo al punto numero 2. La ratifica della determinazione della conferenza dei servizi articolo 53 della legge regionale 24 del 2017 e successive modifiche, procedimento unico per l'approvazione del progetto pubblico di riqualificazione urbana dell'area ex Benetti, in variante agli strumenti di pianificazione del comune di Campogalliano. Allora, una breve presentazione da parte mia. L'abbiamo discussa alla Commissione Territorio e illustrato con anche il caposettore, l'ingegner Falbo. Quindi in consiglio non ripeto i vari step, soprattutto, no, che ci hanno portato ad arrivare a questa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Sottolineo però alcune cose. Allora, la prima appunto che è una ratifica. Siamo chiamati come consiglio ad approvare la ratifica di una determinazione che è del nostro ingegnere, quindi del comune di Campogalliano, che è il RUP, è il responsabile unico del procedimento, che la quale delibera recepisce i pareri della conferenza dei servizi che è stata convocata e che si è seduta, che si è trovata 2 volte in agosto e il 22 ottobre scorsi. Ai sensi della legge 24, appunto, la nuova legge 24 del 2017, entrata in vigore i primi del 2018, che è la nuova legge urbanistica regionale, insomma, perché l'articolo 53 prevede un procedimento unico quando c'è un interesse pubblico dichiarato dell'amministrazione. Quindi noi siamo chiamati a semplicemente, fra virgolette, a ratificare. Ovviamente le due sedute, i due verbali della conferenza dei servizi che vi sono stati allegati hanno espresso parere favorevole sia dei presenti, che erano gli enti principali, principalmente Provincia e ARPA, e di quelli assenti che però hanno mandato poi il loro parere. E poi abbiamo anche allegato, perché fa parte dei documenti richiesti dalla variante, abbiamo anche allegato la la procedura per la VAS, per la valutazione ambientale strategica, e anche la relazione tecnica generale dei tecnici che ci hanno seguito per questo progetto. E dobbiamo fare, abbiamo dovuto fare questa conferenza dei servizi perché per una parte del progetto di rigenerazione, di riqualificazione urbana, dobbiamo andare in variante a quanto previsto dai nostri strumenti urbanistici comunali, che prevedono che nel centro storico si possa demolire e ricostruire, ma seguendo la sagoma e le altezze, quindi rispettando l'edificio che c'era prima, ecco, detto in parole povere, insomma. Mentre invece questo progetto prevede la ricostruzione, quindi la demolizione, ma la ricostruzione di un edificio che viene aumentato sia nelle altezze sia nella sagoma, nel volume. E allora, quindi questo è dal punto di vista formale quello che siamo chiamati a fare. E volevo dire due cose perché poi siamo arrivati a presentare questo progetto alla Regione. Quindi tutto parte dal fatto che la Regione, dopo aver approvato la nuova legge urbanistica di cui dicevo prima, alla fine del 2017, che prevede come filosofia principale quella della rigenerazione e della riqualificazione, ben sapendo che sono operazioni costose, ha deciso poi nel 2018, in aprile direi, sì, di uscire con un bando per dare finanziamenti pubblici ai comuni che presentassero dei progetti validi. Noi stavamo già studiando il nostro centro, altrimenti non avremmo fatto in tempo a presentare un progetto così articolato e grande, insieme all'Unione Terre d'Argine, perché abbiamo fatto fare uno studio generale sui quattro comuni, sulle parti che di collegamento, diciamo, fra i quattro comuni, ma poi anche sullo studio dei quattro nostri centri, più anche quelli delle frazioni, che ha delle frazioni più grandi della nostra. E quindi stavamo già ragionando su alcune modifiche, alcune cose da fare, prevalentemente partendo da due punti che sono i nostri, di cui si parla da tanto tempo e che anche i cittadini ci chiedono. Uno è di riuscire ad aiutare i privati, o comunque in qualche modo incentivare la riqualificazione di edifici che definiamo degradati, anche se ci sono vari livelli di degrado, insomma, però qualche cosa in centro c'è. E l'altro è quello di collegare meglio i vari punti del centro. Tante volte abbiamo detto che anche Piazza della Bilancia la vediamo dietro, quindi manca un collegamento, eccetera. Lo studio che ci hanno presentato poi i tecnici che abbiamo ingaggiato ci parla appunto di Campo Gagliano come di una necessità primaria, diciamo, di collegare i vari punti del centro, soprattutto le nostre tre piazze, che non abbiamo un centro grandissimo, unico, ben riconoscibile, ma abbiamo diverse piazze, principalmente tre, quindi una maggiore porosità e permeabilità dei nostri punti del centro, anche in collegamento, quindi, delle tre piazze con anche il Parco delle Montagnole. Quindi un discorso di, appunto, rendere più permeabile il territorio, che significa anche fare degli interventi dove ci sono degli edifici troppo ingombranti, o che comunque sono visti in mezzo a una possibile migliore vivibilità del movimento del centro. Ecco, questo per dirvi da dove siamo partiti. Nella delibera è citato quindi la progettazione generale, però ritornando a quello su cui si deve esprimere il consiglio, noi ci dobbiamo esprimere sulla parte della conferenza dei servizi che riguarda la variante, quindi, che in realtà è una delle parti più grandi di tutta questa strategia, che però è una unica prevalentemente, che è quella della demolizione dell'edificio, chiamiamolo ex Benetti, che è il nome della proprietà attuale, e poi della ricostruzione. E quindi questo è quello che siamo chiamati a fare. E, direi di aver detto le cose principali, quindi per adesso mi fermo qua e apriamo la discussione. Mi ha comunicato l'ingegnere oggi pomeriggio, vi avevamo pregato di fare domande in commissione a lui, se c'erano domande tecniche, insomma, quindi mi ha detto che non ne sono state fatte, e comunque quindi adesso apriamo la discussione. Chi vuole la parola? Consigliere Lugli.
Buonasera a tutti. Allora, comprendendo che i tempi tecnici non permettono di affrontare nel complesso la riqualificazione del comparto nella sua interezza, condividendo le finalità dell'opera, rimane però il fatto che, escludendo dal progetto la palazzina Bondi, non sia bene chiaro poi dove si voglia arrivare, quali servizi poi si debbano insediare anche alla luce del fatto che sempre più servizi vengono portati in capo a Terre d'Argine, quindi a Carpi. Mi asterrò perché condivido le finalità del progetto, ma su alcuni punti, come ad esempio non avere spazi di pertinenza, mi lasciano perplesso. Grazie.
Altri? Partemi in giro. Consigliere Rubiani.
Grazie sindaco, grazie signor sindaco. Ma effettivamente questa sera votiamo esclusivamente ciò che è successo alla conferenza di servizi, quindi è difficile dire che c'è qualcosa che non va bene, cioè la conferenza di servizi si è conclusa correttamente con dei pareri o comunque delle prese di posizione che saranno rispettate e buonanotte a seguito, quindi funziona tutto. Il tema in parte l'ha anticipato in generale su questo tipo di progetto, uno dei problemi l'ha anticipato il collega Lugli, ne avevamo parlato alla fine della riunione, è la mancanza di alcuni elementi che renderebbero più, virgolette, fruibili gli appartamenti. Pensiamo ai garage in linea di massima, è uno spazio proprio, va bene che c'è il parco di fianco, ma insomma è sempre comunque molto limitata al palazzo l'appartamento. E questa è la cosa un po' negativa. L'altra cosa che riteniamo ancora più negativa è che comunque in questo intervento c'è una parzialità che non risolve l'ottica che ci diceva prima il sindaco, cioè delle risistemazioni di aree poco qualificate, chiamiamo così con eufemismo, insomma, ecco. E purtroppo rimane la grossa parte degli immobili posti in quella zona rimarranno ancora lì in attesa che qualcosa accada, sperando che non sia il crollo dell'immobile, perché però a forza di dai e dai poi succede anche questo. Non ci sono preavvisi nelle strutture non metalliche antiche, la trave in legno cede quando crede lei, quindi questo è un altro problema che rimane lì parcheggiato. Tra l'altro nell'immobile che rimane lì la parte finale è chiusa e non usata da tempo, era l'officina del fabbro, andiamo indietro quasi alla mia gioventù, quindi 50 anni fa. Per dire che cosa? Alla fine che questo tipo di intervento non risolverà la situazione, cerca di fare un passo avanti, ma purtroppo è un passo che poi si vedrà e non si vedrà, nel senso che il grosso dell'immobile, dell'area Bondi, rimane come oggi, l'accesso a Piazza della Bilancia rimane come oggi, e quindi in realtà siamo di corsa per non perdere i contributi, ma insomma non andiamo nella direzione, non andiamo a concludere nella direzione che si era detto. E quindi noi ci asterremo su questa delibera. Colgo l'occasione di questa delibera, cogliamo l'occasione di questa delibera per sottolineare che qualche mese fa è stato presentato il lavoro alla Montagnola, è stato presentato bene il lavoro di studio sulla riqualificazione del paese, sull'evoluzione del paese, tra l'altro con alcuni spunti che ci trovano assolutamente d'accordo. L'area verde lasciata come cuscinetto tra la zona abitata e quella cimiteriale, la non espansione da quella parte, un collegamento migliore o un'apertura di collegamenti tra le zone socializzanti del paese, quindi le piazze o i percorsi dove c'è gente. Però poi non abbiamo più saputo niente. Mentre è in redazione il PUG, forse fare dei ragionamenti sul questo era uno studio, un'idea da che parte stiamo pensando di andare, forse sarebbe opportuno. Abbiamo poco più di un anno e quindi bisognerebbe secondo noi cominciare a avere un tavolo dove si parla da che parte vogliamo andare, per poi attraverso le associazioni politiche e i partiti politici anche coinvolgere i cittadini in questo tipo di ragionamento. Grazie.
Grazie, altri? Nessuno? Gardini, consigliere Gardini.
Grazie. Indubbiamente con questa ratifica si va ad aggiungere un tassello molto importante a un quadro che ci auspichiamo che si andrà poi a comporre negli anni, e di una rigenerazione specialmente del centro storico che se ne discuta, se ne parla da anni. E sicuramente non è tutto, ma d'altra parte è sempre qualcosa. E era in arrivo un treno che non ci siamo sentiti di rinunciarci dal montarci sopra, che sono stati questo finanziamento da parte della regione. Avevamo già un progetto, un'idea di progetto in testa, quindi abbiamo preferito, e assolutamente con una scelta decisa e condivisa dal nostro gruppo, di aderire a questi fondi, appunto per iniziare magari un processo che, ripeto, durerà forse anni, però bisogna pur cominciare da qualche parte. E è chiaro che il tutto non è mai possibile, specialmente per un comune delle nostre dimensioni, e cifre del genere magari difficilmente torneranno a passare. Intanto abbiamo preferito lasciare portarle a casa, quindi naturalmente il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie. Altri interventi di altri consiglieri? Dunque, intanto mi sembrava di essermi dimenticata di qualcosa, che non ho detto, l'utilizzo del nuovo edificio, di che cosa ci verrà, quindi magari lo ripeto un attimo, scusatemi, ma giusto per lasciarlo registrato. Si parla di housing sociale, cioè di residenze sociali, quindi con un'attenzione particolare alle fasce più bisognose d'aiuto, insomma, in particolare, quindi si andranno a costruire alloggi al primo, secondo, al terzo piano, senza barriere architettoniche, che per la vicinanza al centro saranno presumibilmente indirizzati, quindi come destinatari primi vediamo le persone più anziane, non esclusivamente però, mentre a piano terra ci verrà proprio per un discorso anche di collegamento, insomma, sociale, il centro anziani, che attualmente si trova in realtà abbastanza vicino, però in una zona un po' più infelice, che avrà spazi ovviamente pensati meglio e più funzionati, e che saranno e all'interno del palazzo ci sarà il collegamento diretto, volendo, tenendo aperte le porte, fra chi abita negli appartamenti e il centro anziani. Quindi questo è l'utilizzo principale, ovviamente, su cui ci si esprime come consiglio, poi c'è tutto il resto nei dintorni. Dunque, concordiamo come amministrazione sul fatto che è un intervento che è parziale, ma tra l'altro lo chiedeva la regione, cioè la regione, quando abbiamo partecipato alla prima riunione in cui ci disse a tutti i comuni emiliano-romagnoli quali erano i criteri per cui, che poi avrebbero seguito per accettare o no i progetti, quindi dare i finanziamenti, era che il comune doveva dimostrare, possibilmente per avere più punteggio, e noi siamo fra i comuni che hanno avuto una valutazione più alta, di avere in mente una strategia generale e di presentarne poi un pezzo, ovviamente, che la strategia magari costa tanti milioni di euro e si fa in tanti anni, e non presentare la rigenerazione di un edificio avulso dal contesto, senza tenere conto del territorio. E infatti i progetti che hanno premiato di più sono quelli come il nostro, che hanno una strategia generale, che quindi comporta in sé il fatto che si cominci a intervenire per stralci, quindi non su tutta la strategia. Noi ci sono dentro diverse cose, diversi edifici, diverse questioni. Questo non vuole dire che, come avete detto in alcuni consiglieri, la parte, diciamo, di proprietà Bondi, che è più ampia, era il nostro piano A, lo dico senza problemi, insomma. E poi avevamo altri piani che comunque facevano parte della strategia, quindi c'era la riqualificazione anche dell'area che effettivamente andiamo a riqualificare adesso, c'è la riqualificazione dell'area vicino dove c'è il distributore in via Garibaldi, cioè, insomma, ci sono diverse cose, diversi punti, e non siamo riusciti a trovare un accordo. Ci abbiamo lavorato per un anno e mezzo e non siamo riusciti, adesso no, un po' meno un anno, però insomma non siamo riusciti a trovare l'accordo, anche perché, come abbiamo spiegato in commissione, non eravamo liberi, al di là che comunque sono soldi pubblici, quindi dobbiamo spenderli in modo assolutamente parsimonioso, ma non è, in ogni caso la somma che il comune pensava poi di offrire al privato doveva essere, è stata anzi sottoposta alla valutazione del demanio nazionale. Quindi se nel momento in cui non si arrivava, quindi se arrivava una cifra troppo alta, sapevamo che ci avrebbero detto di no, quindi perdevamo il progetto, perdevamo il finanziamento, non avremmo fatto nulla. L'intenzione dell'amministrazione è assolutamente quella invece di continuare a pensarci tutte queste aree, però lo faremo, anzi lo faranno probabilmente, si farà in futuro, insomma. Quindi questo è per dire che una parte di cose che avete sottolineato, un po' tutti quanti, ce l'ha in mente anche l'amministrazione. Riguardo al coinvolgimento, in risposta anche al consigliere Rubiani, comunico intanto già che venerdì 8 novembre arriverà nel giro di 2-3 giorni la comunicazione ufficiale su tutti i nostri mezzi di comunicazione. Vi invito tutti, quindi, perché l'8 di novembre, venerdì sera, dopo cena, quindi dobbiamo definire ancora il quarto d'ora d'orario, quindi 20, 45, 21, ci troviamo alla Montagnola, Via Garibaldi, per illustrare il progetto con l'amministrazione, i progettisti e la Regione Emilia-Romagna. E quindi verrà, insomma, si seguirà anche perché, a parte che c'è la volontà di comunicarlo ai cittadini, ma la regione per il finanziamento, la regione quando tutte le cose che fa chiede di comunicarle e quindi comunque ce lo chiedono anche. Per quanto riguarda il PUG, è nostra assoluta intenzione coinvolgere fin dall'inizio, che non è il primo giorno in cui si costituisce l'ufficio di piano, eccetera, ma insomma fin da subito tutti i consiglieri, non solo, in realtà anche i cittadini, le associazioni di categoria, tutti insomma gli stakeholder, eccetera, tutti quanti, però prima di tutto ovviamente anche i consiglieri, insomma, quindi ci sarà, non abbiamo ancora iniziato, quindi non è che abbiamo iniziato senza coinvolgervi, ma non abbiamo ancora iniziato, stiamo per iniziare, ho una riunione anche domani con gli altri sindaci con i tecnici per cominciare a pensare alcune cose. E quindi verrete assolutamente coinvolti tutti quanti perché è il futuro del nostro paese, non solo nel momento in cui ci saranno da fare le osservazioni o 20 giorni prima, ma fin dall'inizio. Dico solo un'altra cosa, in risposta soprattutto al consigliere Lugli, perché le altre cose non le commento, liberi di pensare ovviamente. Le cose, insomma, e di sottolineare gli aspetti che volete, tipo i parcheggi, che è vero. Ecco, però credo che sia per un consigliere doveroso informarsi su come sono gestiti i servizi che abbiamo in Unione, perché dire che non si approva questo progetto, ci si astiene anche perché ci sono sempre più servizi conferiti all'Unione, quindi a Carpi, già questo quindi a Carpi non si capisce perché, perché Carpi è la sede perché all'epoca fu deciso che fosse la sede legale, ma ci troviamo domani mattina, abbiamo l'assessore ai servizi sociali al direttivo con i quattro assessori ai servizi sociali, l'assessore alla scuola e l'assessore alla scuola dell'Unione Comunale, domani mattina abbiamo il direttivo con i quattro e cinque con me assessori alla scuola e alle 12:30 abbiamo il direttivo, che ci sono sempre io come coordinatore, degli assessori delle pari opportunità dei quattro comuni. Quindi non è che i servizi che sono dati in Unione ci sia un soggetto fantomatico che non si capisce chi sia, che decide le cose, siamo sempre noi che decidiamo poi dal punto di vista del coinvolgimento del Consiglio, cioè il Consiglio dell'Unione, è evidente che non è qui, però le strategie politiche, le cose che si devono fare, eccetera, le decidiamo noi. Quindi noi, ad esempio, per questo progetto delle case per gli anziani, o insomma degli alloggi prevalentemente per anziani, abbiamo l'idea, è venuta a noi perché sappiamo che a Campogalliano, secondo noi, c'è bisogno come amministratori, ma la prima cosa che abbiamo fatto, visto che si parlava con dei tecnici dell'ufficio tecnico, architetti, ingegneri, siamo andati a parlare con i nostri responsabili dei servizi sociali, che sono gli stessi che sono responsabili dei servizi sociali anche negli altri comuni. Ho parlato con il nostro responsabile dei servizi sociali di Campogalliano, con chi lavora a Campogalliano da 2 milioni d'anni, tra l'altro, e che quindi conosce le nostre esigenze. E poi abbiamo coinvolto l'ASP, abbiamo coinvolto i servizi sociali in generale, quindi abbiamo parlato con tutti di questa nostra volontà di fare questa cosa, che sarà una sperimentazione che poi verrà presa in considerazione e studiata anche dagli altri comuni, così come in altri comuni abbiamo aperto altre altri tipi di sperimentazione, di servizi come il care residence a Novi, eccetera, eccetera. Quindi in realtà non c'è veramente cioè è un'assoluta continuità decisionale sempre con le stesse persone. Ecco, quindi non è che se abbiamo un servizio come la scuola in unione, non decidiamo noi di aprire un nido in più o meno. Ecco, quindi non ha veramente senso, secondo l'amministrazione, dire e pensare queste cose. E quindi niente, siete tutti invitati l'8 di novembre per guardare meglio, poi anche come l'abbiamo già guardato in commissione, poi l'avete qua, però per guardare meglio il progetto. Se non ci sono delle persone che vogliono ribattere, metto in votazione. Ok, quindi chi è a favore del punto numero 2 dell'ODG, la ratifica della determinazione per il progetto di riqualificazione urbana, facciamo prima. Quindi centro-sinistra per Campogalliano, contrari? Nessuno? Astenuti? Progetto Campogalliano, Uniti per Campogalliano e Movimento 5 Stelle. C'è l'immediata eseguibilità? Come sopra? Bene. Ok. Passiamo la parola passiamo al punto numero 3, l'approvazione del documento unico di programmazione 2020, cosiddetto DUP. Do la parola all'assessore Tebasti.
Qual è? Spengo sempre. Benissimo. Allora, una breve descrizione di che cos'è il DUP, il suo iter e com'è formato. Allora, il DUP, il documento unico di programmazione, è il punto di partenza dell'ente per il ciclo di programmazione e programmazione finanziaria. È il presupposto necessario a tutti gli altri documenti di programmazione, il bilancio, il PEG, il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance e il rendiconto. L'iter del DUP. Il DUP viene predisposto e inviato ai consiglieri o presentato in consiglio entro la fine di luglio e viene approvato in consiglio entro la fine di ottobre, e ci troviamo a questo punto. Il DUP può essere aggiornato entro la metà di novembre tramite la nota di aggiornamento, che poi può essere approvata contestualmente al bilancio di previsione. Quindi o entro la fine dell'anno, il 31/12, oppure nei mesi successivi se si andasse in esercizio provvisorio. Quello in approvazione questa sera è il DUP 2020. Contestualmente a questo documento si è rilevato lo stato di attuazione al 30 giugno dei programmi contenuti nel DUP 2019. Brevemente la struttura del DUP. È composto da due sezioni, quella strategica, che ha un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, quindi 2019-2024, e quella operativa, in cui invece l'orizzonte temporale è quello del bilancio di previsione, quindi solitamente triennale. La sezione strategica, dopo aver analizzato le condizioni esterne e interne all'ente, sviluppa le linee di mandato, individuando gli indirizzi strategici e definendo per ogni missione di bilancio quali sono gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Ogni obiettivo strategico, abbiamo individuato degli indicatori e a volte ne abbiamo anche individuato più di uno, proprio per dare una contezza migliore dell'obiettivo. In questa sede, questa sera, non riprendiamo l'illustrazione delle linee di mandato, perché sono state ampiamente spiegate dalla nostra sindaca nella seduta del consiglio di insediamento del 13 giugno scorso. E questa era la sezione strategica. La sezione operativa invece è composta da due parti. I programmi che l'ente intende realizzare per raggiungere gli obiettivi strategici definiti
e una seconda parte con la programmazione dei lavori pubblici, il piano delle alienazioni, delle valorizzazioni immobiliari e altro. Quindi questa è un po' la come è fatto il DUP, di che cosa si tratta. Allora, brevemente alcune considerazioni. Ovviamente avete visto che è un documento molto, molto, molto corposo, quindi insomma se ne potrebbe parlare per ore. Questa sera voglio solo sottolineare due aspetti. Allora, dalla prima parte, dall'analisi demografica, ci sono alcune cose che vogliamo sottolineare. La prima è il calo importante dei nuovi nati. Da 78 nel 2017 a 50 nel 2018. E dai dati che abbiamo pubblicato dal giornalino in ottobre, a fine settembre per il 2019 erano 44. E questo è uno dei dati importanti. L'altro è l'indice di crescita della vecchiaia, quindi il rapporto tra over 65 e under 15, che ci dice che la nostra popolazione è sempre più vecchia. Inoltre la diminuzione dei giovani adulti, dai 25 ai 39 anni, negli ultimi 10 anni sono più di 300 in meno. Inoltre è in aumento il numero delle famiglie unipersonali, soprattutto donne anziane sole. Ovviamente, quindi questo è un po' il contesto demografico in cui ci muoviamo. Ovviamente non può essere solo l'ente comune con le sue politiche che può modificare questo trend, però ci sono scelte che possiamo applicare e che speriamo possano almeno un po' contrarre questa rotta, se non invertire. Quindi vogliamo sempre più essere un paese sempre più attraente per le giovani coppie, che ovviamente da questi dati evince che si allontanano a un certo punto. Questo cosa significa per noi? Creare nuovi spazi abitativi adatti a questi nuclei, sia in termini di possibilità economiche che per dimensionamento degli edifici. Però allo stesso tempo dare anche sempre più risposta alle richieste di accoglienza dei bambini nel nostro asilo nido, permettendo soprattutto alle madri un rientro al lavoro oppure una ricerca del lavoro il più possibile sereni. I contributi della regione per abbassare le rette dei nidi, al quale la nostra unione ha aderito, oltre a sgravare le famiglie, ci aspettiamo che faccia aumentare la domanda. Quindi questa è una questione che ci siamo posti e alla quale vogliamo lavorare subito. Vogliamo essere un paese che si prende cura del benessere di tutti, ma in questo momento, come vi ha già spiegato prima la sindaca, abbiamo deciso, in continuità insomma con l'amministrazione precedente, col progetto di rigenerazione urbana di housing sociale, ci aspettiamo di dare una risposta ad alcuni nuclei che sono vulnerabili, quindi creando per loro spazi senza barriere in cui sia facilitata la possibilità di relazionarsi e di condividere aree anche all'aperto, non solo chiuse, in questo particolare progetto, tra anziani e anche giovani famiglie con bambini. Sarebbero tante le cose e le idee che insomma di cui vorrei parlarvi stasera, ma sono troppe, quindi mi fermo. Però volevo solo insomma nell'ultima parte ringraziare. Questo è stato un lavoro, la creazione, la stesura ovviamente delle linee di mandato negli obiettivi strategici è stato un lavoro molto corposo che abbiamo fatto insieme a tutto il gruppo di maggioranza, a tutti i consiglieri, gli assessori. È stato un lavoro grosso anche per gli uffici tecnici, quindi le mie ultime parole sono per ringraziare tutti del lavoro svolto.
No, stavo chiedendo. Allora, apriamo la discussione. È qui con noi il dottor Bruno Bertolani, che ringraziamo, se ci sono anche delle, per questo e anche per il successivo punto, che è quello della variazione, se ci sono delle domande. A chi la parola? Nessuno? Consigliere Rubiani.
Bene, ci vuole uno che rompe il ghiaccio, che è più anziano, diciamo così. Ma ci sono alcune cose, anche tra quelle che ha appena detto l'assessore, che lasciano un attimo perplessi, insomma. Adesso vediamo un po' di mettere in fila i ragionamenti. Sì, il DUP, al di là degli obiettivi formali che ci sono scritti, ci dice anche che tipo di politica poi l'ente vuole attuare. È interessante l'aggiunta fatta adesso dall'assessore sull'analisi demografica, perché è un argomento che da 5 anni noi solleviamo in questo consesso, in questa occasione, in più di questo, non solo in questa occasione, perché oggettivamente oggi il paese, anche se quest'anno il trend è 66-44 fine agosto, vuol dire, ipotizzando, 66, quindi un po' meglio dell'anno scorso, ma comunque è sempre sotto i 6.000 abitanti. Noi oggi siamo in più di 8.700, quindi capite che avere un trend che ci porta verso 6.000 è drammatico. È drammatico perché non servono case nuove se ci sono 2.000 rotte persone in meno. È drammatico perché ci troveremo spazi difficili da mantenere vivi. Se girate un po' in alcune delle città, non, anche italiane ormai, del centro Italia, ma non solo, dove sono successi questi cambi epocali di popolazione, si rimane allibiti. Ci sono dei quartieri che sono abbandonati da Dio e dagli uomini. Quindi il famoso Bronx, che è nell'immaginario collettivo più che nella realtà ormai, però è una cosa che potrebbe arrivare. Ecco, su questo, quindi, è importante questo argomento che diventi uno degli argomenti principali su cui riflettere, perché da lì poi parte il tipo di politica che si vuole attuare. Noi non crediamo che le abitazioni più economiche o i posti gratuiti al nido siano davvero il cambiamento. Riteniamo che ci sia un problema di mentalità, di tipo di vita, di antropologia che vuoi avere, che ti porta poi a fare scelte dei figli o non dei figli. Perché in realtà è il figlio, bisogna che ce lo ricordiamo, perché se facciamo sempre finta di... è un fatto definitivo, non è il cane, che oggi va di moda il cane, ma il cane è un fatto temporaneo, episodico. Mi stanco, non lo prendo più. Del figlio non ti stanchi, il figlio è tuo per sempre. Se ti stanchi sei un povero cretino, voglio dire, perché quello è ciò che rimane di te quando tu non ci sarai più. Allora, per dire, quindi, e purtroppo nel DUP non abbiamo visto cose di questo genere, ma l'analisi demografica anche per noi era allarmante, ci aspettavamo di cominciare a vedere dei ragionamenti che aiutavano a fare questo tipo di riflessione e un'acquisizione di responsabilità da parte dei cittadini giovani. C'è a un certo punto, addirittura c'è uno sdoppiamento a un certo punto, perché mentre da una parte scrivete che un'amministrazione avveduta sostiene, leggo perché così non cito a caso, un'amministrazione avveduta sostiene le famiglie, da un'altra parte i servizi scolastici e culturali devono essere vissuti dal singolo individuo, ma anche dalle famiglie, dalle associazioni, eccetera. No, bisogna che decidiamo, se il pubblico, che decidiate, se il pubblico vuole essere un sostegno ai corpi intermedi, un aiuto, una riflessione per, e anche un aiuto economico e di indirizzo ai, oppure se si istituisce. Perché quando i servizi scolastici e culturali devono essere usati dal singolo, ma anche dalle famiglie, sto dicendo, dato che tu famiglia non sei in grado, mi sostituisco a te per... Questa dicotomia di pensiero vuole risolta prima o poi, se no facciamo fatica. Ho detto male? Non... Sì, cioè, sei di sostegno, l'amministrazione pubblica la vedete come un sostegno ai corpi intermedi, a chi c'è già che dovrebbe fare la sua parte, o una sostituzione? Qui in alcuni punti dà l'idea della sostituzione. E da un'altra parte dà anche l'idea, più avanti nel problema sicurezza, adesso sto andando a braccio, mi ero scritto una traccia, ma ho voluto seguire perché finalmente è saltato fuori il problema geografico il ragionamento. Mentre da un'altra parte sulla sicurezza addirittura è il contrario, sembra che dia una delega ai cittadini, ma su questo punto ci torniamo. A pagina 84, per rimanere sul filosofico ma sui valori, su cosa c'è dietro, parlate di idee valoriali di riferimento. Ecco, su questo credo che dobbiate esplicitare meglio quali sono i valori di riferimento che ci sono dietro questo DU, senza stare sulle parolone altisonanti che poi sono belle ma non chiudono, ma capendo i corpi intermedi sono uno dei valori che costituzionalmente è difeso, però voglio dire, sono uno dei valori che ci sono altre cose che abbiamo in mente, bene, parliamone, parlatecene e cerchiamo di capire. Torno sul problema sicurezza, ci sono alcune sottolineature che nel DUP abbiamo colto e che ci sembra che lasciano un attimo così, ha bisogno di un approfondimento, una sottolineatura. La sicurezza, mentre nel programma di mandato ci sono scritte tante belle cose sulla sicurezza, sul coordinamento, adesso ce l'ho qui davanti, non casualmente, maggior coordinamento tra polizia locale e forze dell'ordine, mantenimento dei presidi di carabinieri e polizia locale, cioè municipale, eccetera, eccetera. E qui, dove ci sono gli obiettivi, uno si aspetta di vedere declinato in operatività queste affermazioni, l'unica cosa di cui si parla per la sicurezza è il controllo di vicinato e quindi la delega al cittadino e del problema di sicurezza. Non c'è una parola sul coordinamento. È vero che la forza di la polizia municipale è in carico all'Unione, ma il colloquio con carabinieri e tra carabinieri e polizia municipale è in carico al sindaco, perché lui è responsabile in base alla legge della sicurezza delle attività utili a mantenere la sicurezza, che è un'altra cosa, non è responsabile della sicurezza. Sulla questione lavoro, paese sempre più comunità produttive, indirizzo strategico numero 3, si parla di sostenere la piena occupazione, ma poi negli obiettivi operativi in realtà si propongono i martedì del curriculum sostanzialmente per i giovani, che è una buona iniziativa, ma noi riteniamo che ci sia un problema non esclusivamente dei giovani, c'è bisogna porre attenzione anche al mondo dei cinquantenni e oltre, che quando sono espulsi dal mondo del lavoro difficilmente rientrano e spesso trovano difficoltà insormontabili al rientro. Forse anche loro hanno bisogno di un aiuto per il curriculum vita, o comunque di indirizzarli, trovarli, favorire dei percorsi formativi, informativi che li aiutino in una ricerca che oggi si è fatta più difficile. È inutile che ce la raccontiamo, la crisi economica c'è ancora, non è per niente superata. Altre due cose, poi interrompo perché sto volando i minuti, se no vado fuori dalle... Altre due cose sono gli indicatori. Sapete che da sempre vi chiediamo indicatori più concreti, tangibili e in grado di essere percepiti anche dai cittadini. Lo dite anche voi, a pagina 75, no? Che è un problema presente, però non viene risolto. Perché abbiamo l'idea, poi è un suggerimento, poi magari ci dite che non è vero e dopo ragioneremo insieme del tema, che mantenendo definizioni di obiettivi operativi così descrittivi e poco concreti e poco puntuali, è ovvio che poi fai fatica ad avere un indicatore preciso, diventano dei indicatori vacui, perché è l'obiettivo che non è quantificabile, che non è facilmente gestibile. Ultime due Ultime due cosette sono, a proposito, torno indietro, a proposito di lavoro, sulle fasce di età più alta, probabilmente su quelle ma non solo, è stata fatta anche dal governo precedente, ma verrà mantenuto da questo, quella proposta di reddito di cittadinanza, quella legge sul reddito di cittadinanza che dà un aiuto. Però questa legge prevede un inserimento attivo dei comuni per far sì che non sia una regalia fine a se stessa, ma per capire se c'è l'intenzione di poi essere disponibili, avendo avuto qualcosa dalla collettività. Non abbiamo trovato nulla sull'argomento e ci farebbe piacere sapere com'è, se non stasera, in una prossima occasione. Da ultimo, ma quello immagino che sia un refuso, a proposito di valori, a pagina 103, nell'obiettivo operativo, a proposito della legalità, aspetta che lo leggo perché così avanza di dire una scemata, sostenere il volontariato e l'associazionismo, inserire nei regolamenti che normano l'occupazione di suolo pubblico, condizioni di spazio e materia comunale, una clausola di autocertificazione da parte di associazioni singoli, di adesione all'antifascismo, all'antiviolenza, alla democrazia e agli altri valori della Costituzione italiana. Ora, stante che, questa è una provocazione, ma la dico, stante che il Parlamento europeo ha equiparato anche il comunismo, no, come elemento di... Ci si dovrebbe aggiungere anticomunismo, a nostro parere anche. Noi riteniamo invece che siano, ormai stiamo parlando di roba da dinosauri, che sarebbe utile richiedere semplicemente un'adesione all'antiviolenza e alla democrazia. Il resto sono parole inutili. Grazie.
Grazie consigliere Rubiani. Altri? Consigliere Lugli?
Grazie, la mia analisi sarà un po' meno dettagliata e un po' più proprio sullo strumento, in quanto lo strumento sì è molto corposo, però ci sono alcune cose che non mi convincono. So che è un adempimento di legge, però ci sono alcune cose che mi lasciano perplesse. La prima parte è lo specchio della realtà con dovizia di numeri, ma è analisi puramente analitica, con chiaro riferimento alle politiche nazionali, che però, come abbiamo visto, repentinamente possono cambiare. È stato presentato il 31 di luglio, l'8 di agosto abbiamo avuto una crisi di governo, a fine agosto abbiamo avuto un nuovo governo che ha cambiato gli obiettivi e le progettualità, e quindi sono cambiate anche molte cose sulle politiche riguardanti gli enti locali, che diventa sempre parte molto importante delle leggi di bilancio. Quindi ecco che queste strategie vengono poi indirizzate da leggi di bilancio che vengono approvate in periodo decisamente successivo alla presentazione del DUP. Quindi la presentazione di un documento al 31 luglio che le politiche nazionali poi andranno a pesantemente modificare magari a ottobre, a novembre, vanno magari anche a togliere importanza a certi obiettivi che l'amministrazione si pone. Ho visto anche una certa dovizia di obiettivi, tutti abbastanza centrati, perché comunque, però si possono affrontare gli argomenti anche uno per volta, quindi non c'è bisogno di compilare un documento così corposo, 130 pagine, però manca tutto ciò che sono in capo a Terre d'Argine. Due cose su tutte, uno è l'ASP e la seconda è la Polizia Municipale. Ho partecipato al Consiglio delle Terre d'Argine in cui obiettivi della Polizia Municipale era quello di mantenere i 5 morti per incidenti stradali nel corso dell'anno, cioè tutta una serie di cose che mancano nel DUP comunale. So che il DUP di Terre d'Argine è molto più corposo, circa 250 pagine, quindi chiedevo se per caso non sarebbe più giusto, oltre a fornire un DUP comunale, anche fornire un DUP di Terre d'Argine, perché essendo alcuni obiettivi proprio mancanti, perché ad esempio le finalità e le progettualità che si possono fare con Polizia Municipale ciò che si deve perseguire mancano su quello comunale, quindi diventa anche difficile capire se la Polizia Municipale magari è più per la prevenzione, più per la sanzione. Quindi è stato presentato il nuovo regolamento di Polizia Urbana, non se ne trova traccia nel DUP, quindi diventa un documento corposo, ma che comunque alcune parti è mancante. Grazie.
Grazie Lugli. Altri? Gardini.
Grazie. Indubbiamente quando parliamo di un paese attrattivo, magari nell'immaginario collettivo il pensiero va subito alla parola lavoro. E certo, indubbiamente nella vita di una persona, nella vita di una comunità, il lavoro è parte fondamentale, una parte basilare. Ma non dimentichiamoci che un paese per essere attrattivo non è solo questo, quindi significa credere e quindi finanziare e investire nei servizi già esistenti e perché no continuare a implementare questi servizi mettendoci nuove risorse. E alcuni esempi mi viene da pensare come negli ultimi anni, ad esempio, il nostro neo trentenne Museo della Bilancia stia sempre di più cercando di allargare i propri confini anche con progetti sempre più rivolti a un pubblico sempre più vasto, appunto per fare conoscere sia il paese ma anche il territorio e quindi, perché no, invogliare nuovi flussi anche magari turistici. Altri esempi sinonimo di attrattività possono essere le serate organizzate ad esempio quest'anno per l'acquisto di materiali, di macchinari o dotazioni mediche, e in modo che il paese possa trovarsi anche sempre più coeso, quindi anche proprio come popolazione, quindi che si trova in piazza per un motivo comune, e quindi sicuramente anche questo, perché no, può essere motivo di attrazione anche per ipotetici nuovi cittadini. Chissà. E altro fattore sono sicuramente gli investimenti e le opere pubbliche che negli ultimi anni di certo non mancano. E è vero, se un paese viene meno della popolazione diventa forse un po' un Bronx, però se la funzione pubblica comunque cerca di trovare risorse o comunque continuare sempre ad abbellire e a rigenerare il proprio territorio, sicuramente magari un altro incentivo a nuovi abitanti magari lo potrà avere. È chiaro che sono cicli che non si possono controllare in pochi anni, ma anche qua sono cicli che vanno comunque avviati, quindi crediamo che insomma faccia parte di un percorso che negli anni, chissà, speriamo di aver ragione. E chiudo sottolineando come il DUP sia frutto di una visione ampia, una visione d'insieme di tutto il territorio, non solo una visione numerico grafica o geografica, quindi nord, sud, eccetera, eccetera, ma anche di una visione frutto di un'analisi su di chi abita il territorio, quindi anche della persona. Alcune acquisizioni di responsabilità ci sentiamo di averle avute ultimamente, e non più tardi del Consiglio Comunale scorso abbiamo deciso di favorire cioè abbassare gli oneri di costruzione se si decide di ristrutturare o di riqualificare edifici esistenti. E quindi insomma anche noi, anche questa cosa qua assolutamente è anche un favorire i nuovi insediamenti, a renderlo più attrattivo. E sicuramente non abbiamo intenzione di fare nuove lottizzazioni come magari i paesi limitrofi al nostro, quindi costruire intere aree poi di case che effettivamente rimangono vuote, ma comunque usare sempre metodo e restare sempre allacciati alla realtà e al territorio. E anche per quanto riguarda la sicurezza, certo, però tengo a ricordare che siamo al termine di un iter lungo che ha visto ingenti finanziamenti anche da parte dell'Unione, che è quello di attivare e procedere con l'installazione di telecamere di ultima generazione su tutti gli accessi del paese. Siamo nella fase finale, quindi si procederà a breve all'installazione, e quindi sicuramente questo qua è un passo che va nella direzione della sicurezza e di tutti. E anche rimanendo sul tema sicurezza, credo che siano stati fatti passi avanti, ma credo, perché ho motivo fondato di dirlo, che sono stati fatti notevoli passi avanti per quanto riguarda la comunicazione tra forze dell'ordine e amministrazione. Basti pensare che dopo poche ore che magari si insediano nella zona dogana, ad esempio, carovane di nomadi, dopo poco comunque ci sono le forze dell'ordine al completo, quindi carabinieri, polizia municipale e magari anche un funzionario pubblico dell'amministrazione che cerca di provvedere alla loro via. Grazie.
Grazie, consigliere Gardini. Altri? Allora, per alcune risposte do la parola ad alcuni assessori, e dopo evidentemente poi se qualche consigliere può ribattere o qualche consigliere che non ha parlato aggiungersi. Assessore Zaccarelli.
Volevo giusto rispondere, era molto approssimativa in questa sede perché non riesco a darvi una risposta precisa come vorrei rispetto al reddito di cittadinanza e alla parte delle ore volontarie che le persone che hanno fatto richiesta di questo fondo poi dovrebbero sostenere. A noi è arrivata il 18 settembre la richiesta di accreditamento del personale del comune che dovrà avere accesso alla piattaforma. Quindi siamo ancora abbastanza indietro con la piattaforma, dovremo poi fare tutti i controlli anagrafici e in seguito contattare le persone. Quindi al momento non c'è un corrispettivo di ore volontarie rispetto invece all'erogazione del contributo di reddito di cittadinanza, perché c'è un ritardo sulla piattaforma che regola questo servizio.
Mi tengo la parola un attimo per commentare soltanto un tema su cui che ci sta particolarmente a cuore, poi credo che un commento finale lo farà la vice sindaca. Insomma, volevo rispondere a una questione sollevata dal consigliere Rubiani, che è quello della demografia e del fatto del perché le giovani coppie non facciano meno figli. Insomma, dal di là che vabbè, è un tema complessissimo che non si può certo sviscerare in 2 o 3 minuti, però volevo dire una cosa che il consigliere Rubiani sa molto bene, perché eravamo presenti io e lui a Modena. Sono andata a ricercarmi le foto perché avevo fotografato le slide il 6 aprile. Deve che le vada a riprendere, comunque le ho fotografate tutte, grazie. C'è stato un convegno che si chiamava Noi non ci saremo, che non era sulle canzoni dei nomadi, ma un forum organizzato dal forum provinciale delle associazioni familiari di Modena. E fra i dati che mi avevano molto colpito, insomma credo che ci avevano molto colpito, ce n'è uno che però è assolutamente, discorde da quello che diceva qua in consiglio che ha appena detto il consigliere Rubiani, cioè del fatto che poi in realtà in parte sarà vero di sicuro, sul fatto anche che è anche una questione di mentalità, del fatto di fare meno figli, però dire che delle rette del nido molto molto più basse o la facilità di trovare case con prezzi insomma contenuti per quello che si può o altre cose c'entra poco, non è proprio vero, perché voglio citare solo questi due dati. In quel convegno ci hanno detto dei dati assolutamente attendibili, nel senso che sono anche citate tutte le fonti. Hanno fatto l'Istituto Toniolo nel 2016, quindi la fonte è questa con il rapporto giovani, nel 2016, con un campione molto rappresentativo, quindi diverse migliaia di giovani, hanno chiesto a giovani, a uomini e donne separati, se le aspettative di fecondità, cioè quanti figli avrebbero voluto fare. In due condizioni, uno nella vita ideale, quindi non considerando le costrizioni